Terzo anello ad alta voce. Roberto Pedicini legge lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde di Robert Louis Stevenson. Traduzione di Carlo Fuzzero e Franco Lucentini.
Il dottor Jekyll porge i suoi migliori saluti ai signori Moe e fa presente che l'ultimo campione speditogli non risponde affatto allo scopo, essendo impuro. In un certo anno del 1800, il dottor Jekyll acquistò dai signori Moe un notevole quantitativo della sostanza in questione. Li prega quindi di accertare col massimo scrupolo se ne abbiano ancora della stessa qualità e di spedirgliela immediatamente. La spesa non ha importanza, trattandosi di cosa assolutamente vitale per il dottor Jekyll. Fin qui il tono della lettera era abbastanza controllato. Ma poi, con un improvviso scatto della penna, l'ansia dello scrivente aveva avuto il sopravvento in questa giunta. «Per amor di Dio, ritrovatemene della stessa!» «È una strana lettera», disse Utterson. «Ma», aggiunse poi bruscamente, «come mai l'avete aperta?» «L'ha aperta il commesso di Moe, signore», disse Poole. «E si è così spazientito da ributtarmela lì come carta fraccia». «La scrittura è sicuramente del dottor Jekyll, non l'avete visto?» riprese Utterson. «M'è parso che rassomigliasse», rispose il domestico con qualche esitazione. E cambiando voce aggiunse, «ma cosa conta la scrittura?» «Io ho visto lui». «Visto lui?» ripeté il legale. «E allora?» «E allora ecco», disse Poole, «ecco com'è andata. Io sono entrato nella sala anatomica del giardino, e lui a quanto pare era venuto giù per cercare quella medicina o quello che sia, perché la porta di sopra era aperta. E infatti, eccolo là in fondo che frugava in certe casse. Ha alzato la testa quando sono entrato e con una specie di grido è corso via. È sparito in un momento su nella stanza. L'ho visto solo per un momento, signore, ma mi si sono drizzati i capelli sulla testa. Perché se quello era il mio padrone, ditemi voi, perché portava una maschera sulla faccia? Se era il mio padrone, perché ha strillato come un ratto ed è fuggito così, vedendo che ero io? Sono stato al suo servizio tanti anni e ora...» Il maggiordomo si interruppe con aria cupa, passandosi una mano sulla faccia. «Sono circostanze stranissime, certo», disse Utterson. «Ma direi che alla fine comincio a vederci un po' chiaro. Il vostro padrone, Poole, è stato evidentemente colpito da una di quelle malattie che non solo torturano il paziente, ma lo sfigurano. Questo, per quanto ne so, può spiegare benissimo l'alterazione della voce. Ma spiega anche la maschera, spiega il fatto che non voglia vedere nessuno. Spiega la sua ansia di trovare quella medicina con cui spera ancora di poter guarire. E Dio voglia che sia così, poveretto. Ecco la mia spiegazione, Poole. È una spiegazione molto triste, certo, molto dolorosa da considerare, ma è anche semplice, chiara, naturale, e ci libera da timori peggiori. Signore, disse l'altro ricoprendosi di una specie di pallore a chiazze, quella cosa non era il mio padrone. E questa è la verità vera. Il mio padrone, qui il maggiordomo si guardò intorno e abbassò la voce fino a un sussurro, è alto e robusto, e quello era quasi umano. Ah, esclamò interrompendo il legale che cercava di protestare, pensate che non avrei riconosciuto il mio padrone dopo 20 anni? Pensate che non sappia dove arriva con la testa, passando per una porta dopo averlo visto ogni mattina della mia vita? No, signore, quella cosa mascherata non è mai stata il dottor Jekyll. Dio sa cos'è, ma non è mai stata il dottor Jekyll. Per me, ve lo ripeto, la sola cosa sicura è che qui c'è stato un delitto. E va bene, disse Utterson. Se è questo che credete, è mio dovere andare in fondo alla cosa. Per quanto intendessi rispettare la volontà del vostro padrone, per quanto la sua lettera sembri provare che è ancora vivo, è mio dovere far abbattere quella porta. Questo si chiama parlare, gridò il maggiordomo. Ma vediamo... «Chi sarà a buttarla giù?» «Ebbene, voi e io, signore», fu la ferma risposta. «Molto ben detto», replicò il legale. «E qualsiasi cosa accada, Poole, farò in modo che non dobbiate pentirvene». «Nella sala anatomica c'è un'ascia», riprese il maggiordomo. «E voi potreste prendere l'attizzatoio». Il legale prese in mano quel rozzo ma robusto strumento e lo soppesò. «Sapete, Poole», disse rialzando la testa, «che andiamo incontro a un certo pericolo?» «Sì, signore, lo so. E allora spieghiamoci francamente. Tutti e due pensiamo più di quello che abbiamo detto, avete visto. L'avete riconosciuta? È sparita così presto e correva così curva che non potrei veramente giurarci. Ma se mi chiedete se credo che fosse il signor Hyde, allora devo dire di sì.
Aveva la stessa corporatura e lo stesso modo agile di muoversi. E poi chi se non lui sarebbe potuto entrare dalla porta del laboratorio? Non bisogna dimenticare che quando assassinò Sir Danvers aveva ancora la chiave. Ma non è ancora tutto. Non so se voi, signor Utterson, il signor Hyde l'avete mai incontrato.
Sì, disse il legale. Ho parlato con lui una volta.
Allora vi sarete accorto, come noi tutti qui, che aveva qualcosa di orribilmente... non so come dire... qualcosa che vi gelava le midolla.
Sì, devo dire di aver avuto anch'io una sensazione del genere.
Appunto, signore. Ebbene, quando quella cosa mascherata che era lì a frugare nelle cassette saltò via come una scimmia e sparì nella stanza di sopra, io mi sentii correre per tutta la schiena un brivido di ghiaccio. So bene che non è una prova, signor Utterson, ma un uomo sa quello che sente. E io giurerei sulla Bibbia che quello era il signor Hyde.
Ho paura che abbiate ragione, disse Utterson. Quel maledetto legame nato dal male non poteva portare che a un altro male. Ormai purtroppo vi credo. Penso anch'io che il povero Harry sia stato ucciso e che l'assassino sia ancora in quella stanza. Dio sa perché. Ebbene, che il nostro nome sia vendetta. Chiamate Bresso.
Il cameriere arrivò nervoso e pallidissimo.
Calmatevi, Bresso, disse il legale. Questa attesa vi ha messo tutti a dura prova, lo capisco, ma ormai abbiamo deciso di finirla. Poole e io andiamo nel laboratorio per forzare quella porta. Se ci saremo sbagliati, ho le spalle abbastanza larghe per rispondere di tutto. Ma intanto, per il caso che veramente ci sia stato un crimine e il criminale cercasse di fuggire dalla porta sul retro, voi e il ragazzo di cucina andate là e mettetevi di guardia con due buoni bastoni. Vi diamo 10 minuti per raggiungere i vostri posti, concluse guardando l'orologio. E noi andiamo ai nostri, disse poi a Poole riprendendo l'attizzatoio e uscendo per primo nel cortile.
Nuvole più dense coprivano la luna, la notte s'era fatta buia, e il vento che nella profondità del cortile arrivava solo a soffi, faceva oscillare qua e là la fiamma della candela. Giunti infine al riparo nel laboratorio, i due sedettero in muta attesa. Londra faceva udire intorno il suo sordo mormorio, ma nel laboratorio tutto era silenzio, salvo un rumore di passi che andavano avanti e indietro nella stanza di sopra.
«Cammina così tutto il giorno, signore»,
mormorò Poole,
«e anche per la maggior parte della notte. Solo quando gli portavo un nuovo campione di quella roba aveva un po' di retie. Non c'è peggior nemico del sonno che la cattiva coscienza. C'è sangue versato in ognuno di questi passi. Ascoltate bene, ascoltate meglio». Signorate, sono e ditemi, è il passo del dottore questo?
I passi, per quanto lenti, erano stranamente elastici e leggeri, ben diversi da quelli fermi e pesanti di Harry Jekyll.
E non avete mai sentito altro?
Chiese il legale. Poole annuì.
Una volta, sussurrò. Una volta l'ho sentito piangere.
Piangere? Disse Utterson sentendosi riempire di nuovo orrore.
«Come? Piangere come una donna, come un'anima perduta?» disse il maggiordomo. «Tanto che quando me ne sono andato, quasi piangevo anch'io per il peso che avevo sul cuore.
Ma i 10 minuti erano quasi passati ormai. Poole prese l'ascia da un mucchio di paglia da imballaggio. La candela fu collocata in modo da rischiarare la porta, ed entrambi, saliti i gradini, s'accostarono trattenendo il respiro, mentre il passo continuava monotono su e giù, nel silenzio della notte.
«Jekyll, chiedo di vederti!»
gridò forte Utterson. E dopo aver aspettato una risposta che non venne, continuò.
«Ti avverto che ormai sospettiamo il peggio, per cui devo vederti, e con le buone o con le cattive ti vedrò. Apri!»
«Utterson, per l'amor di Dio, abbi pietà!»
disse la voce. «Questo non è Jekyll!» gridò il legale. «Questa è la voce di Hyde!»
«Giù la fossa!»
E menò giù un gran colpo che rintronò in tutta la casa, sbalzando quasi la porta dai cardini e dalla serratura. Da dentro venne uno strillo orribile, di puro terrore animale. Di nuovo l'ascia s'abbatté, e di nuovo la porta sembrò saltare dall'intelaiatura. Ma il legno era spesso, le ferramenta ben solide, e fu solo al quinto colpo che il battente, schiantato, cadde verso l'interno, sul tappeto.
Gli assedianti si ritrassero un po', spaventati dal loro stesso baccano e dal silenzio totale che seguì, prima di guardare dentro. La stanza era rischiarata dalla luce tranquilla della lampada e un bel fuoco andava nel caminetto, dove la cucuma del tè fischiettava il suo esile motivo. Un paio di cassetti erano aperti, ma le carte erano in ordine sulla scrivania e nell'angolo accanto al fuoco un tavolino era apparecchiato per il tè. La stanza più tranquilla di Londra, si sarebbe detto, e anche la più comune, a parte gli armadi a vetri con la loro apparecchiatura chimica. Ma lì in mezzo, sul pavimento, giaceva il corpo dolorosamente contorto e ancora palpitante di un uomo. I due si avvicinarono in punta di piedi e cautamente lo girarono sulla schiena. Era Hyde. L'uomo indossava un abito troppo grande per lui, un abito della taglia di Jekyll, e i muscoli della faccia ancora gli tremavano come per un sembiante di vita. Ma la vita ormai se n'era andata, e dalla fiala infranta nella mano contratta, dall'odore di mandorle amare nell'aria, Utterson seppe di star guardando il cadavere di un suicida.
«Siamo arrivati troppo tardi», disse brusco, «sia per salvare che per punire. Hyde se n'è andato a rendere i conti, Poole, e a noi non resta che ritrovare il corpo del vostro padrone».
L'edificio comprendeva principalmente la sala anatomica, che occupava quasi tutto il pian terreno, e prendeva luce da un'invetriata nel tetto, mentre la stanza di sopra formava un primo piano dalla parte del cortile. Tra la sala anatomica e la porta sulla strada c'era un breve corridoio che comunicava con la stanza di sopra mediante una seconda rampa di scale. C'erano poi diversi sgabuzzini e un'ampia cantina. Tutto questo ora venne frugato a fondo. Per gli sgabuzzini bastò un'occhiata perché erano tutti vuoti e a giudicare dalla polvere sulle porte nessuno li aveva più aperti da un pezzo. Quanto alla cantina, era piena di antico ciarpame, certo dei tempi del chirurgo che aveva abitato la casa prima di Jekyll, e comunque si capì subito che cercar lì era inutile, tanto era spesso il muro di ragnatele che bloccava la scala. Ma da nessun'altra parte si trovò traccia di Jekyll, né vivo né morto. Poole batté col piede sulle lastre del corridoio. «Deve essere sepolto qui», disse ascoltando se il pavimento risuonasse a vuoto. «O può essere fuggito di là», disse Utterson indicando la porta sulla strada. Si avvicinarono per esaminarla e la trovarono chiusa a chiave. La chiave non c'era, ma poi la videro in terra, lì accanto, già macchiata di ruggine. Poole la raccolse. «Ma l'aria di non essere stata usata da un pezzo», disse il legale. «Usata?» disse Poole. «Ma è rotta, signore, non vedete? Come se fosse stata pestata».
«E anche la frattura è arrugginita», osservò l'altro.
I due restarono a guardarsi sbigottiti. «Questo supera ogni comprensione.
Torniamo di sopra, Poole», disse alla fine Utterson.
Risalirono in silenzio e con uno sguardo di tanto in tanto al cadavere, procedettero a un più accurato esame della stanza. Su un banco trovarono le tracce di un esperimento chimico con mucchietti di sale bianco già dosati in diverse coppelle e rimasti lì come se l'esperimento fosse stato interrotto.
«È la stessa sostanza che gli ho sempre portato», disse Poole.
In quel momento, col rumore che li fece trasalire, l'acqua bollente traboccò dalla cucuma, richiamandoli accanto al fuoco. Qui tutto era pronto per il tè, sul tavolino accostato alla poltrona. C'era perfino già lo zucchero nella tazza. Sullo stesso tavolino c'era anche un libro aperto, preso da un vicino scaffale, e Utterson lo sfogliò sconcertato. Era un libro di devozione che Jekyll gli aveva spesso detto di apprezzare, e che recava nei margini incredibili bestemmie di sua mano. Continuando la loro ispezione, Utterson e Poole arrivarono davanti all'altro specchio a guardare con istintivo orrore nelle sue profondità. Ma lo specchio, nella sua angolazione, rifletteva solo il rossastro gioco di bagliori sul soffitto, lo scintillio del fuoco 100 volte ripetuto sui vetri degli armadi e i loro stessi volti pallidi e impauriti, chini a guardare. «Questo specchio deve aver visto strane cose, signore», sussurrò Poole con voce intimorita. «Ma nessuna più strana di se stesso», disse il legale nello stesso tono. «Perché Jekyll, che cosa...» Si interruppe come sbigottito dalla sua stessa domanda.
Perché Jekyll? Riprese. Che cosa poteva farsene qui?
È quello che vorrei sapere anch'io, signore, disse Poole. Passarono a esaminare la scrivania. Qui tra le carte bene ordinate c'era un grosso plico con questa soprascritta di pugno del medico. Per il signor Utterson. Il legale l'aprì e ne estrasse un foglio, mentre un altro foglio e una busta sigillata scivolavano a terra. Il foglio era un testamento, ed era redatto negli stessi eccentrici termini di quello che Utterson aveva restituito 6 mesi prima. Doveva, cioè, servire come testamento in caso di morte e come atto di donazione in caso di scomparsa. Ma in luogo di Edward Hyde, come nome del beneficiario, il legale ebbe la sorpresa di leggere Gabriel John Utterson. Guardò sbigottito Poole, poi di nuovo il foglio, e infine il cadavere sul pavimento.
Non capisco, disse. È stato qui tutto questo tempo, libero di fare quello che voleva, e non ha distrutto questo documento. Eppure deve aver schiumato di rabbia nel vedersi spossessato, tanto più che io dovevo piacergli molto poco.
Raccolse l'altro foglio, un breve biglietto anch'esso di pugno di Jekyll.
Ah, Poole, era vivo ed era qui ancora oggi, gridò leggendo la data. Non può essere stato ucciso e fatto sparire in così poco tempo. Deve essere ancora vivo, deve essere fuggito. Ma fuggito perché? E come? E non c'è il caso allora che questo non sia stato veramente un suicidio?
Dobbiamo stare attenti. Potremmo ancora cacciare il vostro padrone in qualche guaio terribile.
Perché non leggete il biglietto, signore? Disse Poole. Perché mi fa paura, disse cupo Utterson. Ma Dio voglia che non ce ne sia ragione.
E con questo riportò gli occhi sul foglio, che diceva: mio caro Utterson, quando leggerai queste righe io sarò scomparso. Non so prevedere quando, precisamente, ma il mio istinto, le circostanze stesse dell'indicibile situazione in cui mi trovo, mi dicono che la fine è sicura e che non potrà tardare. Tu dunque, per prima cosa, leggi la lettera che Lennon mi disse t'avrebbe scritto. E se poi avrai ancora voglia di saperne di più, leggi la confessione del tuo indegno e sventurato amico, Henry Jekyll.
Non c'era qualcos'altro? Chiese Utterson quando ebbe letto. Questa, signore, disse Poole consegnando una busta con diversi sigilli.
Il legale intascò la busta e ripiegò il biglietto.
Di questo biglietto non direi nulla, raccomandò. Se il vostro padrone è fuggito o è morto, potremmo almeno salvare la sua reputazione. Ora sono 10. Vado a casa per leggere questi documenti con calma, ma tornerò prima di mezzanotte, e allora penseremo ad avvertire la polizia.
Uscirono e si richiusero alle spalle la porta del laboratorio. Poi Utterson, lasciando di nuovo tutta la servitù riunita nell'atrio, se ne tornò a piedi a casa sua per leggere i 2 documenti che avrebbero chiarito il mistero.
Roberto Pedicini ha letto Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde di Robert Louis Stevenson. Regia di Anna Marzetti. A cura di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it